Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, quindi non c'è che dire, insomma ci abbiamo messo un 17 minuti in più per partire, ma decisamente me la sono tirata addosso, visto che circa le 9.30 avevo scritto su Twitter che saremmo partiti puntuali come ogni lunedì che si rispetti, ebbene invece i microfoni non si sentivano per mia incapacità personale più che nota, però adesso insomma siamo partiti e quindi cominciamo la nostra rassegna stampa di quest'oggi lunedì 18 dicembre, a partire come sempre dalle notizie di cronaca locale per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali. Come sempre io vi ricordo il numero della radio, che è il 380 47 16 299. Se volete scriverci per commentarci, per darci suggerimenti, segnalarci iniziative che nel nostro piccolo possiamo pubblicizzare, oppure potete scriverci anche alla nostra pagina Facebook, oppure a quella Twitter, o ancora alla nostra mail contaminati@radiazione.info. Nessun problema per aver perso questi 17 minuti, perché li recuperiamo insomma fino alle 11.15, quindi insomma nessun problema, ricordandovi anche che questa sera poi ci saranno, sempre qui su radiazione.info, le nuove puntate di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, in diretta come sempre dalle 19 alle 21, e poi la trasmissione di Tecnologia e Controllo in diretta invece da Venezia Mestre. Quindi intanto un piccolo stacco musicale e poi partiamo con le notizie locali.
Don't go. never close. Ascolta Radiazione.
Ed eccoci le 9:54 minuti qui in diretta su radiazione.info. A partire dalla cronaca locale, siamo infatti a pagina 2 del Gazzettino e si parla di nuovo di sanità e di inquinamento, in particolare dei PFAS, saliti appunto alla cronaca rispetto al ritrovamento di questa sostanza nel sangue di parecchi veneti, soprattutto vicentini, ma non solo, e difatti la regione presenta nuove carte contro il ministero. Quindi si legge che nella sua difesa rispetto alle accuse del ministro Beatrice Lorenzin, la regione svela nuove carte sulla vicenda PFAS. Dopo la delibera del 13 giugno che disponeva la plasmaferesi e lo scambio plasmatico, trasmessa a Roma il 4 luglio, è ora la volta del parere del Comitato regionale per la bioetica, acquisito il 5 ottobre, nonché della relazione di sintesi sulla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche online da settembre. Si tratta quindi di due atti acquisiti in copia venerdì scorso dai carabinieri del NAS di Treviso negli uffici della Direzione Prevenzione a Venezia, che erano già stati inviati, si legge, al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità e alla Procura di Vicenza, ciascuno per la propria competenza sul caso dell'inquinamento che interessa il vicentino, il veronese e il padovano. Qui poi ovviamente abbiamo la foto di Zaia e poi di della Lorenzin, oltre che a Domenico Mantoan, e si legge anche che in questi giorni dai banchi dell'opposizione consiliare di centro-sinistra, che poi insomma come termine fa un po' ridere questo di centro-sinistra, visti i contenuti che spesso portano. Ad ogni modo, dai banchi dell'opposizione era stata rivolta alla Giunta l'accusa di aver attuato la terapia senza il via libera dell'organismo incaricato di approfondire gli aspetti bioetici connessi all'attività sanitaria, e qui infatti dicono, in relazione alla
la radio
del parere del Comitato di Bioetica, si precisa che tale parere è stato appropriamente richiesto ed è stato formalizzato con una lettera del 5 ottobre, anche protocollata. Il documento in questione fa riferimento al parere favorevole, emesso il 23 maggio, al piano regionale di sorveglianza della popolazione esposta alle sostanze. Il presidente, quindi Massimo Rugge, rimarca che il CRB non ha voce in capitolo rispetto alla specifica misura di quello che viene definito il lavaggio del sangue. Insomma, ho avuto modo anche in un servizio del TG3 regionale, se non sbaglio, di vedere infatti queste persone, tra l'altro molti giovanissimi, recarsi a fare queste trasfusioni, di fatto questa pulitura, così insomma la chiamano, del sangue dai PFAS. E tra l'altro c'erano alcuni ragazzi che avevano dei livelli altissimi proprio nel sangue, e giustamente dimostravano la loro preoccupazione nei termini delle ricadute anche di questa terapia, che senz'altro insomma non permette anche di dormire sonni tranquilli. Riprendendo l'articolo poi qui a pagina 2 del Gazzettino, si legge che le procedure appunto di scambio plasmatico finalizzate appunto a ridurre la concentrazione dei PFAS sono incluse tra quelle previste dalle linee guida internazionali sull'uso della feresi nella pratica clinica per rimozione di sostanze tossiche. Si tratta pertanto di strategie terapeutiche già formalizzate in specifici protocolli, quindi insomma cercano anche un po' di calmare gli animi. Visioni opposte invece per quanto riguarda ciò che sta emergendo, e si legge che va da sé che la prima parte dell'affermazione, quella sull'inclusione del trattamento in chiave anti-FAS fra le indicazioni della comunità scientifica internazionale, è diametralmente opposta alle dichiarazioni del ministro Lorenzin e degli organismi di cui riferiamo appunto nella pagina a fianco, che poi è la 3. Si legge infatti, qui ci sono tutta una serie di specifiche, ma quello insomma che è importante tra le varie opinioni che si danno battaglia è capire chi è interessato da questa cosa. Senz'altro lo sono i 111 residenti della cosiddetta zona rossa che si sono sottoposti volontariamente a questa plasmaferesi e lo scambio plasmatico, quindi insomma a questa sorta di pulitura, dicevamo, del sangue, ora sospesi proprio in attesa che venga chiarito questo scontro che qui viene definito politico e scientifico. Nel frattempo, rispetto al dossier, oltre alla diatriba sull'appropriatezza della terapia, c'è poi la lite sul fatto che il governo e le sue emanazioni fossero o meno stati al corrente delle attività promosse dal Veneto. In possesso del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e di tutte le istituzioni interessate, nonché pubblicato sul sito web della regione, c'è da mesi anche una relazione di 180 pagine, così dicono da Palazzo Balbi, dal titolo Documento di sintesi settembre 2016 giugno settembre 2017 sulla contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche, che ripercorre tutte le azioni intraprese dalla regione nelle sue diverse articolazioni. Quindi, come dire, dicono anche di stare un po' tranquilli, perché insomma è pubblicato questo documento via web, poi insomma lo vadano anche a dire a le centinaia di persone contaminate appunto da questo tipo di sostanze, che, come dicevo prima, di certo non dormono sonni esattamente tranquilli.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ecco, dicevamo, leggendo questo articolo, che sono ulteriori approfondimenti rispetto alla pagina a fianco, cioè a pagina 3, dove si susseguono altri aggiornamenti rispetto a sanità e polemiche, così vengono definite, e si legge che Lorenzin muove i tecnici, la donazione non c'entra. Quindi dopo il ministro Beatrice Lorenzin sui PFAS vanno all'attacco del Veneto anche il Centro Nazionale Sangue, la Società Italiana di Medicina Trasfusionale e il Comitato Interassociativo del Volontariato Italiano del Sangue. Due, gli argomenti utilizzati per contestare le tesi della regione sul trattamento attuato a un campione volontario dei 111 cittadini contaminati da queste sostanze. Il primo, è improprio paragonare le plasmaferesi per donazione e per terapia, il secondo, l'uso della tecnica per la rimozione degli inquinanti chimici, non ha solide basi scientifiche. E quindi questi organismi, quelli che hanno sede a Roma, hanno preso posizione con una nota congiunta, quindi il CNS, che è un centro nazionale del Ministero della Salute, che opera sotto il vessillo dell'Istituto Superiore della Sanità, invece la SIMTI è la società scientifica di riferimento dei vari professionisti, quindi medici, tecnici, biologi, infermieri che operano nelle strutture trasfusionali italiane. Il CIVIS invece è quel comitato, ecco, forse già più noto, che rappresenta le associazioni dei donatori AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES. E dopo che il Ministero Lorenzina aveva contestato il ricorso alla pratica per abbattere la concentrazione dei veleni nel sangue della cosiddetta zona rossa, l'assessore regionale Coletto aveva chiesto se allora fosse necessario sospendere l'attività anche nell'ambito della donazione. Quindi una domanda che qui viene definita provocatoria, a cui i tre enti hanno risposto in questa maniera, cioè paragonare la plasmaferesi con finalità terapeutica utilizzata in Regione Veneto per la rimozione dal sangue di questi PFAS e PFOA, quindi di queste sostanze tossiche, a quella che si impiega ogni giorno in centinaia di donatori per le donazioni di plasma, è decisamente fuori luogo e rischia di generare equivoci. La donazione di plasma, infatti, è assolutamente sicura e non invasiva e fondamentale per la salute di migliaia di pazienti. Di più, viene anche specificato che non ci sono solide evidenze scientifiche a supporto della modalità scelta dai sanitari veneti. Nel frattempo qui abbiamo ulteriori aggiornamenti che comunque ricalcano un po' quanto leggevamo già prima a pagina 2, e nel frattempo ci sono anche dei dati dell'AVIS rispetto proprio al plasma che si citava, cioè una risorsa strategica per il Servizio Sanitario Nazionale, quindi in un anno 800.000 chili e Veneto ai vertici in Italia. Quindi insomma poi qui ci sono anche tutta una serie di aggiornamenti che ci danno un po' l'idea di un andamento che è un po' in leggero calo rispetto al 2015, quando le donazioni complessive erano un po' più alte, cioè erano state oltre 222.000. Quindi qui tra l'altro insomma si fa un quadro, come dire, di tutto questo gran battibecco, perché altro non è rispetto insomma alle varie posizioni che emergono, però insomma viene detto un po' poco rispetto a tutte quelle persone, come dicevo, che di fatto si ritrovano queste sostanze nel sangue, di fatto non hanno delle risposte certe sul da farsi, e soprattutto insomma è bizzarro che questi due articoli, che sono nelle prime due pagine del Gazzettino, non abbiano dato nessun minimo accenno a quali sono poi insomma le responsabilità di determinate aziende nel territorio vicentino, ma non solo, rispetto proprio a questa contaminazione.
Ascolta Radiazione.
eccoci, le 10:09 minuti qui in diretta su radiazione.info. Parlavamo prima dello stacco musicale.
Mi si è rotta la macchina, andate per caso verso Padova?
Di questo solito inquinamento che poi si ritrova bellamente purtroppo nel sangue di centinaia di cittadini qui residenti in Veneto, e di fatto notavamo come qua tra pagina 2 e 3 del Gazzettino, in realtà al di là dello scontro in atto fra le varie parti partitiche, non ci fossero insomma ulteriori aggiornamenti su cosa significa insomma questo allarme, cos'è, che cosa fa e in quali prodotti si trova. E infatti la sostanza presente nell'area tra Padova, Verona e Vicenza viene adoperata per impermeabilizzanti, tappeti, divani, sedili delle auto e rivestimenti antiaderenti delle pentole. Quindi sono queste sostanze perfluoroalchiliche, quindi PFAS, composti chimici che rendono le superfici trattate impermeabili all'acqua, allo sporco e all'olio, utilizzati, come dicevo, in tutta una serie di procedure, riconosciuti anche come cancerogeni. Difatti via web è possibile anche trovare un rapporto di Legambiente che spiega come a livello medico i PFAS siano riconosciuti come cancerogeni e responsabili anche di una serie di altre gravi patologie. In Veneto si parla infatti di contaminazione delle acque, anche questo insomma non è stato detto nell'articolo che abbiamo letto, e delle acque di falda, quindi di fatto chi si è ritrovato nel sangue questi valori di PFAS è perché fondamentalmente li ha purtroppo bevuti, visto che non ci sono stati evidentemente dei controlli in merito e visto che insomma qualcuno ha le sue responsabilità che più di tanto non vengono citate a livello mediatico. Quindi un'area interessata, lo dicevamo, quella tra le province di Vicenza, Verona e Padova, quindi la falda da cui si preleva l'acqua serve una popolazione di circa 400.000 abitanti, qualcosa che non dovrebbe essere presente nell'acqua e tantomeno nel sangue delle persone, come invece è emerso, e dal punto di vista sanitario questo allarme è in itinere, diciamo, con un piano di monitoraggio sui cittadini tra i 14 e i 65 anni. E come dicevo prima, mi era capitato di vedere appunto un servizio al TG3 regionale che di fatto intervistava insomma parecchi ragazzini e di conseguenza anche i loro genitori, particolarmente allarmati giustamente rispetto a all'accaduto. Via web, tra l'altro, si susseguono anche tutta una serie di possibili soluzioni. C'è chi afferma anche di poter spostare la presa dell'adduzione dell'acquedotto, e insomma, ancora una volta, anche qui non ci sono ulteriori aggiornamenti insomma su chi ha fatto questo tipo di danni.
poncio di Gosbughi. Siamo cattivi ma sempre giusti di Gosbughi. Siamo tutti quanti poliziotti da quattro generazioni. Teniamo per la di Gosbughi. Siamo tutti quanti poliziotti di Gosbughi.
Eccoci le 10 e 15 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 18 dicembre, rassegna stampa appunto che nel corso di questa prima parte, quindi di cronaca locale, si sta occupando di PFAS a partire, dicevamo, da pagina 2 e 3 del Gazzettino di Padova. Qui abbiamo ovviamente la cronaca regionale, il titolo PFAS, le nuove carte della regione contro il ministero. Siamo andati un po' a leggere le varie mosse di Lorenzin piuttosto che Zaia, i vari scontri in corso e quant'altro. Ebbene, stavamo notando, come dicevamo poco fa, prima dello stacco musicale, che niente è stato detto rispetto ai cittadini il cui sangue, insomma, è stato contaminato da queste sostanze e di cui, insomma, non si sa molto in termini di effetti, anche se il rapporto che citavamo prima di Legambiente dà una serie di informazioni anche sulla qualità di questi elementi. E nel frattempo, se ognuno, insomma, fa anche una piccola ricerca in internet, banalmente al termine PFAS viene associata l'azienda Miteni, che difatti anche in questi ultimi mesi è stata al centro, insomma, dell'attenzione rispetto a questi gravi rischi che poi si sono purtroppo concretizzati sulla pelle dei cittadini tra le aree, dicevamo, di Padova, Verona e soprattutto Vicenza. Ebbene, anche via web, insomma, si vede come da almeno 27 anni Miteni sappia che alcune sostanze fuoriuscite dal suo stabilimento di Trissino hanno inquinato l'ovest vicentino e già nel 2008 aveva scoperto la presenza di PFAS nella falda, quindi 5 anni prima che lo studio del CNR lanciasse l'allarme sulla maxi contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche che mette a rischio queste oltre 127.000 persone residenti appunto tra le province di Vicenza e Verona. Sapeva e ha taciuto, così si legge anche su un articolo ad esempio di quest'estate del Corriere del Veneto, e questa in sintesi è stata la relazione che il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri di Treviso ha consegnato al Ministero dell'Ambiente, alla Regione, alla Provincia, oltre che alla Procura di Vicenza, titolare di questa inchiesta per adulterazione dell'acqua e inquinamento ambientale, che vede iscritti nel registro degli indagati 9 manager, compresi l'amministratore delegato Antonio Nardone e il presidente Brian McGlynn. Quindi 31 pagine e poi anche altri 110 documenti allegati che sembrano inchiodare lo stabilimento che fa capo a questa multinazionale tedesca International Chemical Investors. E quindi di fatto i carabinieri erano partiti dall'analisi del materiale sequestrato l'8 marzo nel corso della perquisizione condotta all'interno della sede. Per l'appunto, ciò che oggi sta succedendo è che 111 persone, che non sono tutte quelle contaminate, ma sono semplicemente un piccolo campione che volontariamente si è sottoposto a questa procedura sperimentale di cosiddetta pulizia del sangue, questo lo leggevamo prima. Ebbene, ecco, le conseguenze di chi evidentemente ha agito nel modo, insomma, sbagliato, più sbagliato possibile, si vedono poi, insomma, sulla salute, lo dicevamo, dei cittadini. Da parte sua l'azienda nega di essere stata a conoscenza dell'inquinamento dei terreni, però, insomma, di questo non ci stupiamo. Sarebbe molto bizzarro che invece un'azienda si assumesse, insomma, le sue responsabilità. Poi comunque, lo dicevamo, via web, ecco, è già più facile reperire dei materiali, anche come il dossier di Legambiente che prima abbiamo un po' citato. Sicuramente ciò che è ancora più interessante è il fatto che la popolazione non sembra giustamente voler subire passivamente l'inquinamento che porta queste sostanze nel proprio sangue, perché presenti nelle falde, nella falda acquifera che prima citavamo, ma insomma sono anche diversi i comitati che si stanno muovendo da tempo su questa questione, quindi rispetto alla difesa del territorio e di conseguenza della propria salute, e insomma speriamo presto magari di metterci direttamente in collegamento con loro, non appena magari ci sarà un'iniziativa pubblica da rilanciare nel nostro piccolo, e quindi insomma speriamo di poter dar voce, questo è il nostro intento, a chi di fatto sta lottando, dicevo, in difesa della propria salute e del territorio.
All'unità, alla stampa, il Corriere della Sera.
Ascolta anche tu, Radiazione.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, le 10:25 minuti qui in diretta su radiazione.info e terminando la parte sulla nostra cronaca locale, visto che dal Padovano non ci sono particolari notizie degne di nota, ci spostiamo invece sulla cronaca nazionale a partire da alcuni aggiornamenti di lotta di questo weekend appena passato. Siamo infatti su InfoOut dove c'è un articolo rispetto alla serata di mobilitazione antifascista a Modena, che appunto ha visto venerdì sera un'associazione fascista denominata Terra dei Padri promuovere un corteo contro lo Ius Soli, registrando di fatto qualche presenza, qualche unità, comunque qualche unità sempre di troppo, tra alcuni fascisti modenesi e poi soprattutto personaggi provenienti da Fronte Veneto Skinhead piuttosto che Forza Nuova. Ebbene, come ormai succede da nord a sud e in diverse situazioni ormai da copione, la manifestazione fascista insomma è stata ben protetta dalle cosiddette forze dell'ordine, quando invece la manifestazione di centinaia di antifasciste e antifascisti è stata invece caricata, oltre al fatto che si sono registrati 4 denunciati e un arrestato. Di questo infatti abbiamo parlato anche con un compagno di Modena proprio sabato pomeriggio durante la rabbia del sabato sera, e difatti come sempre da ieri trovate l'intervista nella sezione delle ultime interviste per l'appunto sul nostro sito, rispetto non solo a un aggiornamento sui fatti ma anche ad alcune riflessioni in merito. Un weekend tra l'altro particolarmente antifascista, questo appena trascorso, che ha visto anche oltre 500 persone sfilare nelle strade di Firenze, e anche in questo caso insomma abbiamo proposto un collegamento con un compagno del CPA di Firenze Sud che stessa cosa trovate sempre nella sezione delle ultime interviste. Un corteo militante e determinato che ricordava Samb e Diop, cioè i due lavoratori senegalesi uccisi il 13 dicembre del 2011 da Casseri, cioè da un noto fascista di Casa Pound. Gesto che per l'appunto ovviamente dal PD piuttosto che dalla questura, insomma dalle istituzioni in generale, è stato visto come, o comunque è stato fatto passare come il gesto di un folle isolato, e che invece insomma ha una chiara matrice fascista che senz'altro anche il corteo di sabato ha ben rimarcato, dirigendosi proprio verso la sede di Casa Pound. E quindi insomma anche in questo caso ecco un momento importante per la Firenze antifascista, che senz'altro non accetta una presenza così legittimata e così aperta da parte dei camerati, che come è ovvio che sia sono sempre ben protetti dalla questura e dalle istituzioni, che senz'altro insomma fanno la loro parte e ricoprono insomma il loro ruolo.
Ascolta Radiazione.
altri dicono per niente, perché i punti siete voi, vedrai che questo posto is beautiful. Se siete ipocriti, abili, non siete mai colpevoli, non state mai così deboli e avete buoni stomaci, sorridete, gli spari sopra sono per noi. Sorridete, gli spari sopra sono per noi. Facile fare delle ingiustizie, prendere e manipolare e fare credere, ma adesso state più attenti perché ogni cosa è scritta. E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete, gli spari sopra sono per voi. Non sorridete, gli spari sopra sono per voi.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Le 10:34 minuti qui in diretta su radiazione.info con la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 18 dicembre e come scrivevamo pochi istanti fa sulla nostra pagina Twitter è stato bocciato l'emendamento che prevedeva l'arresto, o comunque che voleva introdurre l'arresto per chi viola il cantiere TAP, tematica della quale qui su radiazione.info nelle ultime settimane, ma non solo, abbiamo parlato più volte proprio rispetto a tutte quelle lotte molto molto determinate che difendono il proprio territorio e la propria salute. Ebbene, come si legge anche sul sito di InfoOut, era stato presentato dal governo un emendamento che prevede l'arresto per chi viola il cantiere, quindi il gasdotto transadriatico come la TAV, insomma Torino-Lione, è una di quelle grandi e inutili opere che si impongono con la forza. Nel tardo pomeriggio di ieri, 17 dicembre, l'emendamento alla manovra sul TAP presentato dal governo in commissione bilancio della Camera è stato dichiarato inammissibile dal presidente della commissione Boccia. Era stato presentato da parte del governo all'interno della manovra economica questo emendamento che renderebbe i cantieri per la costruzione del gasdotto nel Salento dei siti di interesse strategico nazionale, quindi tanto quanto accaduto in Val di Susa, e questo significherebbe o comunque avrebbe significato, oltre alla possibilità di presidiare con l'esercito la zona interessata, anche l'arresto da 3 mesi a 1 anno per chi valica i confini del cantiere o ne impedisce l'accesso agli addetti. L'emendamento doveva essere approvato, dicevamo, dalla Commissione Bilancio della Camera, che avrebbe sciolto il pronunciamento, insomma, nelle prossime ore rispetto a quando è stato scritto ieri questo articolo. E questa misura, adottata anche nel caso del cantiere TAV di Chiomonte in risposta alle proteste, ovviamente si mostra come una ristrutturazione repressiva in seguito al mancato rinnovo dell'ordinanza prefettizia che aveva disposto la recinzione del cantiere e l'inserimento addirittura del filo spinato. Il movimento contro il TAP, come dicevamo anche nelle ultime interviste che abbiamo fatto, è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi, poi anche grazie alla prepotenza delle istituzioni che per conto della multinazionale stanno imponendo con la forza quest'opera, e proprio in questi giorni gli attivisti hanno ripreso possesso del presidio di San Basilio, del quale avevamo parlato, che permetterà loro di attrezzarsi in questa nuova fase qualora il sito venisse effettivamente dichiarato di interesse strategico e definitivamente blindato con l'acquartieramento dei militari. Tra l'altro, rispetto al fatto che questo emendamento sul TAP sia stato bocciato, c'è un aggiornamento anche di circa un'ora fa sul Corriere del Mezzogiorno. Ovviamente ben sappiamo che quest'opera, di fatto, chi sta dall'altra parte della barricata rispetto a noi la vuole fare a tutti i costi, ma fortunatamente dalla nostra parte c'è tutta una popolazione che sta resistendo e che, insomma, è ben determinata a resistere, a non farsi dividere e anche a rendersi conto che il progetto non riguarda solo quel territorio, ma di fatto riguarda proprio un tipo di sistema in cui siamo inseriti, in cui le grandi e inutili opere di fatto vengono poi pagate da noi, insomma, a suon di tagli ai servizi, all'istruzione, piuttosto che alla sanità e alle pensioni, mentre invece le missioni di guerra, insomma, continuano ad essere bellamente finanziate.
Mal di testa, ascolta Radiazione.
That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
E tra l'altro, rispetto alla lotta no TAP, rimandiamo anche a una delle ultime interviste che abbiamo fatto proprio la scorsa settimana, venerdì 8 dicembre, quando, nonostante un elicottero che disturbava non poco l'audio e che seguiva infatti il corteo di migliaia di persone a Lecce, ecco, in quell'occasione, insomma, ci siamo proprio anche resi conto ulteriormente di come la partecipazione popolare giù in Puglia sia estremamente estesa attorno all'opposizione a questa cosiddetta grande opera, visto che non solo c'è stato il corteo a Lecce l'8 di dicembre, ma una grande manifestazione anche a Melendugno rispetto appunto all'opposizione al cantiere, che aveva visto il fermo di 52 attivisti, e una grandissima solidarietà nei loro confronti da parte di tutta la popolazione, che tra l'altro nei giorni precedenti aveva anche messo in atto un grande sciopero, perché a quanto mi si dice praticamente solo le poste erano aperte, invece qualsiasi tipo di esercizio commerciale era assolutamente chiuso. Quindi questo testimonia anche come dagli agricoltori ai pastori fino ai commercianti, e dai più giovani fino ai più anziani, l'opposizione al TAP sia proprio a 360 gradi. E non nonostante tra l'altro il fermo delle 52 persone che sono state trattenute molte ore in questura, gli sono stati anche requisiti i telefoni e quant'altro, ecco, la solidarietà, dicevo, è stata molto forte. Anche nella domenica successiva, insomma, sono proseguite tutta una serie di iniziative anche a Brindisi e poi di nuovo a Melendugno con i racconti No Tap per i bambini. Quindi, insomma, senz'altro continueremo anche noi con la radio a seguire le tante iniziative che continuano ad animare questo territorio e ovviamente speriamo di poterci rimettere presto in collegamento direttamente da lì per ulteriori aggiornamenti di lotta.
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!
La policía te está extorsionando,
dinero.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente,
ladrón.
No es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no watch los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger.
Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que te demos en la madre.
Vamos a hacer
si nos pintan como unos huevones, no lo somos.
¡Viva México, cabrones!
Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo, porque están siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente,
caliente.
Este pan
Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Le 10 e 46 minuti qui in diretta nel punto info e di fatto dicevamo che questo weekend è stato particolarmente di lotta un po' in diverse città da nord a sud e di fatti anche rispetto all'alternanza scuola-lavoro della quale diverse volte abbiamo parlato ai nostri microfoni diamo anche una bella notizia sempre tratta da InfoOut e si legge infatti che gli studenti hanno colpito Italy, McDonald's e Asso Lombarda, quindi una mobilitazione quella degli studenti a Milano contro gli stati generali dell'alternanza che si sono tenuti infatti il 16 dicembre a Roma. La giornata appunto è iniziata con un'azione all'Ispettorato del Lavoro dove un numeroso gruppo di studenti ha sanzionato la sede con scritte contro l'alternanza, riuscendo anche a colpire direttamente la vetrina di un ente che ha ispezionato ben poco in questi ultimi anni. Una protesta che poi è continuata con il corteo chiamato dai collettivi studenteschi con la partenza da Largo Cairoli e durante il percorso si legge che sono state compiute numerose azioni di sanzionamento contro le aziende e le multinazionali che sfruttano l'alternanza per non pagare i dipendenti e avere così lavoro gratuito per gonfiare i guadagni. Sono stati così colpiti le Poste Italiane, diversi supermercati, distributori di benzina, McDonald's e la sede dell'Asso Lombarda, quindi l'associazione degli industriali, e quindi anche un corteo comunicativo attraverso striscioni, scritte, fumogeni e uova che gli studenti hanno lanciato e hanno portato proprio per trasformare insomma la loro rabbia direttamente nei luoghi interessati da questa norma che non è nient'altro che ulteriore sfruttamento legalizzato. La manifestazione poi si è conclusa in via Festa del Perdono di fronte alla sede delle facoltà umanistiche e poi si legge anche che nel primo pomeriggio, cogliendo di sorpresa l'apparato di sicurezza e le forze dell'ordine, è stata compiuta un'ulteriore azione e difatti un centinaio di studenti e della rete Milano Sciopera sono entrati nel supermercato ristorante Italy in piazza 25 aprile con megafoni, striscioni e bandiere e anche in questo caso attraverso interventi, cori e volantini sono state portate proprio le motivazioni di questa protesta in uno dei posti che quotidianamente più si avvantaggia degli stage non retribuiti dei giovani. L'obiettivo era anche quello di protestare contro le condizioni di lavoro del nuovo punto vendita vicino a Bologna, cioè Fico, in particolare dal prossimo anno in questo centro commerciale del food oltre 20.000 studenti saranno appunto a disposizione dell'azienda di Farinetti attraverso proprio il dispositivo dell'alternanza scuola-lavoro. E poi questa azione tra l'altro si è conclusa con un blocco temporaneo delle casse e un ultimo intervento per spiegare le motivazioni della protesta. Tra l'altro questo è avvenuto non solo a Milano ma anche azioni contro i responsabili dell'alternanza scuola-lavoro si sono registrate anche a Napoli e anche a Brescia dove è stata colpita Zara, mentre poi c'è stato anche un corteo, si legge, per le strade di Torino.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il Ventesimo Secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
I was out in the city. I was out in the rain. I was feeling downhearted. I was drinking again. I was standing by the bridges where the dark water flows. I was talking to a stranger about times long ago. I was young. I was foolish, I was angry, I was fun, I was charming, I was lucky. Tell me how I charm.
Le 10:53 in diretta su Radiazione con la rassegna stampa di oggi, lunedì 18 dicembre. Insomma, lo dicevamo un po' nel corso di questa puntata, un weekend senz'altro di lotta quello appena trascorso, e tra l'altro non solo di lotta in difesa del proprio territorio, oppure di lotta antifascista, ma anche di lotta antisionista e internazionalista. Quindi, insomma, sono state tante anche le mobilitazioni in solidarietà al popolo palestinese, che giustamente si è mobilitato dopo le odiose dichiarazioni del presidente Trump rispetto al riconoscimento da parte statunitense di Gerusalemme quale capitale dello Stato sionista di Israele. Ebbene, senz'altro queste dichiarazioni hanno avuto l'effetto rianimare un po' una solidarietà internazionalista che in Italia, insomma, negli ultimi anni senz'altro si era andata un po', non dico spegnendosi, però senz'altro diminuendo. Ebbene, invece sono state tante le manifestazioni in solidarietà alla Palestina, andando a Milano, ma anche a Roma, passando per Torino e anche per il centro e il sud Italia, arrivando anche vicino a noi, sia qui a Padova che a Venezia. E difatti, rispetto proprio anche alla giornata di sabato 16, anche in questo caso sulla sezione delle ultime interviste trovate sul nostro sito alcuni contributi sia dal presidio in piazza Antenore che si è svolto proprio sabato mattina qui a Padova, sia invece dal pomeriggio, quando invece la comunità palestinese ha promosso un presidio a Venezia di fronte al palazzo della RAI. Quindi, insomma, sono stati due momenti particolarmente partecipati con i quali ci siamo messi in collegamento raccogliendo alcune testimonianze, e difatti trovate questi tre audio proprio in un unico podcast all'interno di Padova e Venezia al fianco del popolo palestinese. Tra l'altro, un ulteriore audio che mi sento di consigliarvi è lo speciale che è stato pubblicato giovedì, a partire proprio dall'intervista fatta al direttore dello Shifa Hospital a Gaza. Quindi questo speciale è pubblicato nella sezione delle rubriche dal titolo Resistere a Gaza, intervista al dottor Medhat Abbas dello Shifa Hospital. E tra l'altro, cosa molto importante, all'interno di questo podcast trovate anche dei riferimenti all'associazione ONLUS Gazzella, che come sapete si occupa di sostegno concreto a Gaza, in particolare dei bambini feriti dalla repressione sionista, e difatti ci sono all'interno del podcast i contatti per poter contribuire e anche per poter avere maggiori informazioni. Quindi qui c'è l'appello per lo Shifa Hospital, un ospedale appunto pubblico frequentemente minacciato di bombardamento da parte israeliana, e qui i dati per poter inviare un contributo con la causale contributo per lo Shifa Hospital. Quindi, insomma, diamo anche questa importante informazione proprio per rilanciare la solidarietà nei confronti del popolo palestinese.
Ascolta Radiazione.
Ma tu come ci sei finita lì dentro?
Io cercavo lavoro e ho trovato questo. Io non avrei mai creduto di essere così spietata con quelle povere casalinghe.
Appena diplomato, adesso che ho finito, mi troverò un bel posto, sarò sistemato. Vedrai che la fortuna mi avrà guardato e troverò la strada che ho sognato. Ho preso più di 80, ho fatto ogni domanda, ho sempre detto sì a quello che comanda. Specializzato, pertanto che ho cercato, nessuno mi ha voluto. Non hai le conoscenze, non sei raccomandato, e poi tu sei tra quelli che non ha pagato. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarà un domani se il presente è da buttare. Marco si chiede cosa devo fare. la vita davanti. Cinque, sei mesi, con i miei sogni sempre appesi. Tre mesi, quattro, cinque, sei mesi, bruciano gli anni sempre accesi. Marta si è chiusa nei call center, chi ti vede, chi ti sente. Devi vendere, convincere la gente, gentilmente ma insistentemente. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani se è presente da buttare. Marco si chiede cosa devo fare, ci sarò un domani, intanto vado ad occupare tutta la vita davanti. Guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Dopo 40 anni dove è andato il 68? La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, sta finendo tutto. Adesso nel 2008, dopo 40 anni dove è andato il 68? La piazza, le strade, mio padre l'ha detto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto, alla fine non ti sei accorto. Guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti. Tutta la vita davanti, guarda quanti, guarda dietro, guarda avanti, la vita davanti.
Ed eccoci le 11:03 ancora qui in diretta su radiazione.info, visto che oggi appunto termineremo la puntata alle 11:15, e difatti poco fa, prima dello stacco musicale, stavamo dando alcuni aggiornamenti rispetto alle mobilitazioni che si sono svolte in alcune città italiane, tra l'altro particolarmente partecipate. Ad esempio a Venezia l'abbiamo visto, c'erano oltre 300 persone nel pomeriggio di sabato sotto il palazzo della RAI, e difatti e quantomeno è importante, importantissimo far sentire la voce direttamente nelle strade, nelle piazze, visto che i media mainstream continuano a portare avanti un'informazione, anzi una mala informazione, anche nel caso dello scontro tra il popolo palestinese e l'occupante sionista. Difatti, non a caso qui sull'ANSA ci sono degli aggiornamenti, quantomeno ancora una volta estremamente faziosi. Difatti si legge che dopo il lancio di razzi da Gaza di ieri sera nel sud di Israele, questa notte l'aviazione dello Stato ebraico ha attaccato 6 obiettivi di Hamas nel nord della striscia, compresi un campo di addestramento e infrastrutture del terrorismo. Tra l'altro questa frase è tra virgolette, quindi evidentemente è stata bellamente copia e incollata da parte di chi ha fornito insomma questa versione. Qui c'è il riferimento a un portavoce militare israeliano che sottolinea che Hamas è la sola responsabile per la situazione a Gaza e che l'esercito prende con la massima serietà il lancio dei razzi verso le comunità israeliane e non consentirà alcun danno ai cittadini di Israele. Quindi l'abbiamo già visto molte volte come di fatto Israele risponda con massicci bombardamenti anche a danno di ospedali, lo dicevamo anche proprio rispetto allo Shifa Hospital con il quale ci si è collegati giovedì. Quindi il podcast, dicevo prima, pubblicato sulla sezione di rubriche e speciali sul nostro sito, Ebbene, qui l'articolo prosegue dicendo che ieri due razzi sono stati lanciati in serata da Gaza verso il sud di Israele. Il primo razzo è caduto vicino a una casa, il secondo è arrivato invece in una zona disabitata. Dall'annuncio di Trump su Gerusalemme lo scorso 6 dicembre sono 18 i razzi lanciati dalla striscia verso il territorio dello Stato ebraico. Quindi ecco, l'ANSA ci dà questa, dicevamo, mala informazione, perché praticamente non spende invece una sola riga o una sola parola su quanto invece fa Israele nei termini invece di un attacco questa notte grazie alla sua aviazione. Ovviamente confidiamo anche di trovare informazioni un po' più dettagliate fortunatamente su altri siti quali Nana News, ma non solo, ma anche Fronte Palestina, o comunque sentendo meglio ancora direttamente le fonti palestinesi sul luogo, perché insomma senz'altro spesso l'ANSA e i media che abbiamo a disposizione non possono insomma fornirci, per la loro stessa natura, delle informazioni eccessivamente corrette o quantomeno oggettive.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night.
Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
E dato che siamo in chiusura con la trasmissione, ora che sono le 11:07, andiamo su un ultimo aggiornamento di carattere internazionale a partire dall'Honduras, paese del quale ci siamo occupati anche nelle ultime rassegne, e difatti siamo di nuovo sul sito di InfoOut, dove si legge che in Honduras lo sciopero generale contro il presidente Hernández è particolarmente riuscito. Infatti si legge: arresto totale delle attività e delle vie di comunicazione nel paese centroamericano, caduto in una importante crisi politica e istituzionale a seguito dei massicci brogli verificatisi nella recente tornata elettorale del 26 novembre. Quindi lo scippo della vittoria riconosciuta da vari osservatori del progressista Nasrallah a vantaggio del candidato dell'establishment Hernández ha mobilitato nuovamente migliaia di persone in tutto l'Honduras. Sassaiole e copertoni in fiamme a Danlí, El Progreso e San Pedro Sula, dove si sono registrati disordini fin dal dopo elezioni, e poi anche blocchi a Puerto Cortés e Rigores. D'altra parte, nelle scorse settimane, segnate dal tentativo dell'esecutivo di annacquare le proteste tra scartoffie e conteggi estenuanti, la tensione nel paese non si era arrestata. A fronte appunto di un livello di determinazione altissimo da parte dei manifestanti, soprattutto nelle giornate, lo ricordiamo, del 7 e del 12, in cui tra l'altro è stato occupato il piccolo aeroporto di Coluteca, la mano della repressione ha avuto ben più filo da torcere che nel 2009. Il conto dei morti è arrivato a 17, con centinaia di feriti e arrestati, e il ricorso in almeno un caso a proiettili veri. Tra l'altro si sono registrati anche episodi di ammutinamento tra i reparti speciali Cobra della Polizia Nazionale. Diverse, insomma, le manifestazioni, anche le fiaccolate, i cortei notturni che hanno rotto il buio e il silenzio nelle strade pattugliate dai militari fedeli ad Hernández, mentre la piazza e la rete risuona sempre più forte il grido fuera. E dalle iniziali, appunto, cioè fuera Yoi, cioè le iniziali del presidente usurpatore. Importante anche la mobilitazione delle comunità honduregne e dei solidali all'estero, proprio dal Canada fino ai Paesi Baschi. E tra l'altro si prevedono nuove iniziative e proteste già annunciate come cosa certa. Tra l'altro, a trovarsi nel mirino dei militari, come più volte avvenuto in passato, è stata principalmente la punta di diamante dell'opposizione di base ad Hernandez, cioè il Consiglio Civico delle Organizzazioni Popolari e Indigene dell'Honduras, e con un'operazione preventiva rispetto allo sciopero che si è verificato, l'esercito ha tentato il sequestro della leader Berta Zuniga e di altri militanti durante un blocco proprio a Siguatepeque, mi scuso magari per la pronuncia, comunque nel centro del paese. Un tentativo sventato dalla prontezza degli interessati, riusciti a mettersi in salvo tra le montagne. Rilievi invece fatali alla sorella di Hernandez, Hilda, stratega appunto della campagna elettorale del presidente e ministro delle comunicazioni, perita in un incidente aereo nelle ultime ore. Per l'appunto l'articolo si conclude con nuove iniziative e proteste già annunciate, e senz'altro, insomma, la popolazione dell'Honduras non ha alcuna intenzione di accettare questi brogli e di accettare questo tipo di repressione. Quindi senz'altro anche su questo fronte da oltreoceano continueremo a tenere l'attenzione particolarmente alta. Detto ciò, sono le 11:12, quindi andiamo a salutarci, visto che mancano solo 3 minuti alla fine della trasmissione. Vi ricordo però che questa sera, come dicevo anche all'inizio, dalle 19 alle 21 ci sarà la nuova puntata di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, seguita poi da Tecnologia e Controllo in diretta da Venezia Mestre, oltre al fatto che venerdì 22 dicembre, qui all'Infospazio Chinatown, quindi in piazzetta Caduti della Resistenza, ci sarà la nostra fantastica lotteria a benefit prima di Natale, che per l'appunto va a radiazione quanto al ricavato. Quindi insomma, a partire dalle 20 ci sarà un aperitivo popolare e poi un ricco buffet per tutti i palati, quindi insomma sia per i vegetariani che i carnivori e i vegani, e alle 21:30 con il nostro banditore di fiducia ci sarà l'estrazione della lotteria, quindi diversi i premi, tra cui, mi si dice, una bicicletta. Ovviamente, lo dicevo anche prima, il ricavato di questa lotteria è benefit per la radio, per poter sostenere le dirette telefoniche, migliorare la strumentazione, insomma avere banalmente la linea internet e tutto ciò che consegue a una radio web. Quindi insomma, se siete nelle vicinanze di Padova, siete ben accetti all'Infospazio Chinatown in piazzetta Caduti della Resistenza. Con questo è tutto, tra l'altro trovate anche l'evento sulla nostra pagina Facebook, invitandovi a condividerlo e spammarlo, e vi saluto tra l'altro dedicando quest'ultima canzone al nostro banditore di fiducia. Ciao a tutti!
Fantasie che torna a casa con le luci, con le attenuanti e